Nel 1940 Torino conta 703.699 abitanti, buona parte dei quali sono immigrati dai centri limitrofi o da altre province del Piemonte, attratti dalle opportunità lavorative offerte dalla grande industria, che, impiegando nel complesso più di 200.000 lavoratori, rappresenta la principale fonte di reddito per circa i due terzi delle famiglie torinesi. Al centro della scena vi è il settore metalmeccanico, con i suoi 95.000 dipendenti, ovvero il 45,3% degli occupanti nell'industria. Esso rappresenta il comparto produttivo di maggior rilievo. Al suo interno un ruolo di assoluto protagonista è svolto dal comparto dell'automobile, che ha nella Fiat l'attore principale. L'intero gruppo impiega circa 60.000 addetti, 18.000 dei quali operano nello stabilimento del Lingotto e 15.000 in quello di Mirafiori. Anche la Lancia, favorita dalle commesse governative seguite allo scoppio della guerra d'Etiopia, consolida in questi anni la propria posizione impiegando oltre 7.000 dipendenti. I settori tessile e chimico rappresentano gli altri comparti industriali di maggior rilievo, ai quali si affiancano le tradizionali lavorazioni del legno, del cuoio e dell'alimentare che, sebbene caratterizzate da un'inclinazione in larga misura artigianale, presentano alcune realtà già impiegate in una produzione a elevata standardizzazione. L'industria torinese appare quindi particolarmente adatta a soddisfare le esigenze della produzione bellica e l'ingresso dell'Italia nel secondo conflitto mondiale rafforza la vocazione industriale della città, aprendo per le aziende cittadine un periodo di espansione che stimola la crescita dell'occupazione. Il potenziamento degli impianti, necessario per esaudire le richieste di ordinazioni sempre crescenti, coincide nei primi due anni di guerra con un aumento delle maestranze, in particolare donne, giovani e contadini inurbati, seguito però, a partire dalla fine del 42, da una brusca inversione di tendenza che vede una netta caduta dell'occupazione. Tra il 1943 e il 1945, infatti, perderanno il lavoro circa 80.000 persone.
Si tratta di una forza lavoro spesso con bassi livelli di qualificazione, coadiuvata dagli operai specializzati, che dotati di esperienze e capacità professionali essenziali per il coordinamento della produzione di massa, sono sottoposti a sforzi continui e sempre crescenti. Nelle fabbriche le condizioni di lavoro sono durissime. Scandita da ritmi intensi, la giornata lavorativa si allunga fino a 12 ore, mentre per esercitare un controllo più capillare sulla produzione, il regime procede a individuare una serie di stabilimenti ausiliari dove instaura una disciplina rigida e severa, garantita dalla presenza di gruppi militarizzati nei reparti. Possiamo aggiungere anche una piccola nota a piè di pagina, immaginaria quasi, e cioè che questa descrizione, naturalmente, l'organizzazione della fabbrica attraverso i reparti avviene naturalmente insieme ai capi delle fabbriche torinesi. Non c'è un'occupazione delle fabbriche da parte delle forze dell'ordine, anzi. Era in tutto l'interesse dei padroni, dalla Fiat in giù, quella di avere una collaborazione militare a gestire i possibili malumori in fabbrica sempre crescenti tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40. Dicevamo, l'incedere della produzione è strettamente connesso alle fasi di una guerra che, da evento lontano capace di turbare soltanto lievemente la quotidianità cittadina, si trasforma ben presto in un dramma collettivo con il quale i torinesi sono costretti a convivere ogni giorno. A partire dalla primavera del 1940, Torino inizia a potenziare le proprie misure difensive, fino allora prontate con ritmi piuttosto fiacchi. E questa è un'operazione che coinvolge anche le fabbriche, alle quali un decreto governativo emanato il 15 giugno 1940 impone sia l'obbligo di oscuramento totale, sia quello di collocare sentinelle di avvistamento sopra gli edifici. Tra l'11 giugno 1940, prima notte di guerra, e l'autunno 1942, la città subisce da parte dell'aviazione alleata 14 incursioni che provocano danni limitati e un contenuto numero di vittime. Si tratta però di una flebile illusione. Tra l'autunno 42 e l'estate 43, infatti, i bombardieri anglo-americani sorvolano il cielo cittadino per ben 12 volte, lasciando bombe dirompenti e spezzoni incendiari che trafiggono la città in ogni suo spunto e travolgono l'esistenza collettiva dell'intera comunità colpita al suo cuore. Case, scuole, caserme, teatri, chiese, cinema e naturalmente fabbriche divengono il bersaglio privilegiato e l'obiettivo principale dell'aviazione alleata. Tra il 18 novembre e il 10 dicembre del 1942 le incursioni risparmiano ben pochi stabilimenti, abbattendosi in maniera spesso devastante, soprattutto su quelli di dimensioni maggiori. Bene, nella logica della guerra e della strategia, gli stabilimenti maggiori erano riconvertiti all'industria bellica, per cui naturalmente erano i più bersagliati e chi subiva le conseguenze erano gli operai. In tempo di guerra il suono delle sirene delle fabbriche si unisce progressivamente a quello degli allarmi antiaerei, scendendo i tempi e i ritmi di interi quartieri. Le bombe del 1942 non sono però le ultime a cadere. Nel 1943 gli ordigni continuano a colpire gli apparati industriali che ancora nell'anno successivo sono bersaglio dei duri colpi dei bombardieri alleati che proseguono la loro azione, anche se in forme decisamente più lievi, fino ai primi giorni dell'aprile del 1945. Saranno in tutto 1018 le attività industriali danneggiate, 223 vanno totalmente distrutte, 315 riportano danni parziali e 480 risultano sinistrate. Per quanto riguarda il quartiere d'Aurora, un'altra nota immaginaria a piedi pagina, si possono vedere ancora i segni delle bombe, anche se non espliciti. Il quartiere d'Aurora era completamente immerso nelle fabbriche, le case davano direttamente sulle attività della manifattura pesante. Se girate per questo quartiere, soprattutto la zona di via Aosta, nel suo tratto che parte da Corso Brescia e che arriva a Corso Novara, potete notare che gli edifici delle case sono interamente costruzioni e manufatti che partono dagli anni 50 in poi, perché quella parte completamente adibita a produzione fu completamente bombardata e rimase praticamente niente. Ma continuiamo. I danni causati dall'incursione, ai quali si aggiunge la carenza di materie prime e di energia, provocano un disordine organizzativo che induce gran parte delle aziende e cittadine a sospendere le lavorazioni in modo temporaneo e definitivo.
Si assiste così a un progressivo calo della produttività in tutti i settori manufatturieri, da quello siderurgico a quello dell'automobile. Nel solo gruppo Fiat, per esempio, la produzione di acciaio passa dalle 164.000 tonnellate del 1941 alle 105.000 del 1944, mentre il numero di autovetture prodotto diminuisce dalle 23.502 del 1940 alle 11.236 del 1942 fino alle 7.386 del 1943. Un'analoga contrazione investe anche l'industria meccanica, i cui livelli produttivi calano notevolmente, arrivando a sfiorare nel 1945 una riduzione del 75% rispetto all'inizio della guerra. Se dunque fino al 1944 sono i rifornimenti tedeschi ad assicurare un livello di efficienza bastante a garantire la produzione dei principali stabilimenti torinesi, lo scoccare del nuovo anno coincide con una disorganizzazione produttiva ed economica più accentuata, che porta a una notevole flessione delle lavorazioni. Resistono invece le imprese decentrate, i cui impianti, ubicati in aree lontane dalla città e meno esposte ai pericoli dei bombardamenti, continuano a operare a ritmo sostenuto. Per Per la popolazione, i disagi causati dalle bombe sono acuiti da una congiuntura economica caratterizzata da sperequazione tra il costo della vita, in costante aumento, e consistenza dei salari, rimasti quasi del tutto bloccati. Una situazione che ha come primo effetto la notevole riduzione del potere d'acquisto dei lavoratori torinesi. A nulla valgono i flebili provvedimenti assunti dal regime che, nel tentativo di contenere le difficoltà, soprattutto in termini di approvvigionamento alimentare, istituisce un sistema di razionamento per cui, mediante l'acquisto di una tessera annonaria, scusate, nominativa, ogni cittadino ha diritto a una certa quantità di cibo distribuita di giorno in giorno. Un sistema che inizia a dare i primi segni di cedimento dopo meno di un anno, per poi crollare definitivamente. Il cibo scarseggia, le quantità assegnate diminuiscono e migliaia di torinesi sono costretti a rivolgersi alla borsa nera, il mercato parallelo a quello ufficiale, dove è possibile reperire generi alimentari di ogni tipo, ma a prezzi esorbitanti. In questo delicato frangente, la fabbrica dismette gli abiti, ma a prezzi esorbitanti. Scusate, la fabbrica dismette gli abiti di semplice apparato produttivo e diventa, attraverso l'attivazione di varie iniziative assistenziali, un prezioso punto di riferimento per la popolazione, procurando agli operai e alle loro famiglie generi di prima necessità. Le mense e gli spazi aziendali assicurano infatti a molti torinesi il sostentamento necessario a mantenere le essenziali condizioni di vita e, aggiungiamo noi, le essenziali condizioni per poter continuare a produrre.
Unica cosa che interessava il profitto del capitale anche durante la guerra.
Gli elementi di complessità e di precarietà che accompagnano il vivere quotidiano portano gli operai torinesi a maturare un sentimento di diffuso malcontento che presto sfocia nei primi concreti segni di dissenso. Tra l'agosto del 1942 e il primo bimestre dell'anno successivo si assiste in città alle prime grandi agitazioni che coinvolgono le maestranze di alcuni stabilimenti astenutesi dal lavoro per protesta contro le paghe inadeguate al crescente costo della vita. La classe operaia torinese torna dunque a riappropriarsi dello sciopero, uno strumento offuscato da 20 anni di non uso. Inizia così un percorso all'interno del quale la fabbrica si pone come fulcro di attività politica e di opposizione al fascismo, diventando l'epicentro della ribellione a un regime che si fa ogni giorno più oppressivo. All'inizio del 1943 la fermata dei macchinari in un numero sempre maggiore di stabilimenti cittadini evidenzia come i tempi siano ormai maturi per promuovere un'azione di portata più vasta, in grado di coinvolgere gran parte dei lavoratori cittadini, un'agitazione contro la guerra, la fame e il regime che culmina nei grandi scioperi del marzo del 1943. I quali, a loro volta, non rimangono un episodio isolato, ma anzi pongono le basi per le altre imponenti manifestazioni operaie degli anni successivi che hanno nello sciopero generale del 1 marzo 1944 e in quello del 18 aprile 1945 i momenti più simbolici e rappresentativi.